Ciao e benvenuti a un nuovo episodio del mio podcast Il dottor Biller vede le cose in modo diverso. E oggi ho un ospite molto speciale, il dottor Stefan Siebrecht. Sono molto felice, Stefan. Ciao, che bello averti qui.
Ciao.
Siamo seduti nella tua azienda, potrebbe esserci un po' di eco ed è per questo che ho portato dell'attrezzatura. Ci troviamo presso la Taiyo GmbH a Gevelsberg, se non lo conoscete, è nella zona della Ruhr, il fiume Ruhr scorre lì vicino e guardiamo verso la foresta.
Esatto.
Molto bello. Sono davvero felice che tu sia qui. Noi due ci conosciamo da sempre e in realtà abbiamo lasciato scivolare un po' i contatti, ma quando ci incontriamo è come se il tempo non fosse passato. E le conversazioni con te sono sempre splendide. Sei stato a lungo il mio candidato preferito per il podcast, perché con te è molto facile. Una volta che inizi a parlare, io non devo più dire nulla. Ora sei ancora silenzioso, ma questo mi dà l'opportunità di descrivere la nostra relazione speciale. Nel frattempo siamo di nuovo molto in contatto perché sei il direttore generale della Taiyo GmbH. E ora mi hai assunto, quindi sei diventato il mio nuovo capo e lavoriamo insieme, ci vediamo più spesso e ho pensato, facciamo un podcast. Hai così tante cose di cui parlare, hai prodotti fantastici. La prima domanda è, cosa fa Taiyo? Di cosa vi occupate?
Sì, Taiyo è un'azienda giapponese, un'impresa familiare che esiste dal 1947 e la Taiyo GmbH importa in Europa i prodotti che Taiyo produce in tutto il mondo, per lo più in Asia, nei suoi stabilimenti. Poi distribuiamo questi prodotti in 122 paesi. Quindi produciamo materie prime per l'industria alimentare, per quella degli integratori alimentari, ma anche per bevande, nutrizione sportiva, alimenti funzionali nel settore business to business. E disponiamo di materie prime come fibre, ferro, minerali, Q10, prodotti a base di tè verde, moringa, foglie di gelso, quindi per lo più di origine vegetale, nessun prodotto animale. In Germania lo facciamo da 20 anni e sono amministratore delegato dal 2016.
Dobbiamo sottolinearlo a questo punto. Siamo entrambi dipendenti di Taiyo e naturalmente tutto quello che raccontiamo qui va inteso come promozione. Ma noto sempre in te un grande problema, o meglio, un enorme vantaggio. Non venderesti mai nulla che non sostieni al 100%.
Sei una persona estremamente etica, lo noto sempre di nuovo. Sì, in parte è perché sono un chimico, ho un dottorato e da bambino decisi di studiare scienze perché non volevo più credere alle cose, volevo sapere. E la conoscenza può essere dimostrata, confutata o discussa, ma non può essere giudicata in modo demagogico o abusata e strumentalizzata. Questo da un certo punto diventa evidente ed è per questo che sono sempre un sostenitore dei fatti, dei dati e degli studi in questo settore. Solo se capisco qualcosa e posso dimostrarlo, allora ne sono convinto. E appena c'è qualcosa che non capisco, con rischi o incognite, allora ho un problema a venderlo e sì, semplicemente non lo faccio.
Esatto, e penso che sia fantastico. Probabilmente tutti gli ascoltatori lo pensano, perché sei molto credibile e puoi dimostrare molto di ciò che affermi. Spero tutto.
Come ho detto, chiunque è chiamato a confutarmi ed è proprio questo che amo, entrare nelle discussioni, nel confronto. Non posso sapere tutto, è così. So di non sapere tutto, so qualcosa, ma non tutto. Altri sanno altre cose, hanno dati e fatti diversi. Questa è la bellezza della scienza, scambiarsi idee, cercare di convincersi a vicenda, dimostrare, confutare. E solo così si impara qualcosa e si fa avanzare la scienza nel senso della salute e dell'umanità.
Direi che sai davvero moltissimo. Direi che sei una Wikipedia ambulante. Non si dice più enciclopedia, Wikipedia ambulante. Sì, e abbiamo avuto l'idea di fare episodi sempre concentrandoci su un tema. E oggi voglio parlarti del ferro. E poi tutti pensano, oh, il ferro, argomento noioso, roba trita, ma non è affatto vero. Il ferro è davvero interessante. E una tua frase che ricordo è che hai detto che il ferro è l'ingrediente più difficile, il micronutriente più complicato, porta solo problemi. Ma qual è il problema con il ferro?
Sì, come ho detto, sono arrivato al ferro solo tramite Taiyo e nei miei 30 anni di carriera l'ho sempre evitato perché dicevo che era facile, era la sostanza più difficile. Il ferro è anche molto rigidamente regolato all'interno del corpo, cioè l'assorbimento e l'escrezione del ferro, perché il ferro è potenzialmente tossico. E d'altra parte il ferro è molto importante, è essenziale. Tutti abbiamo bisogno di ferro, altrimenti non potremmo vivere. Abbiamo bisogno del ferro per il trasporto e l'assorbimento dell'ossigeno e anche per certi enzimi e ormoni che funzionano grazie al ferro come cofattore. Ma la chimica o la natura hanno scelto il ferro per il trasporto dell'ossigeno, perché il ferro ha la più alta affinità con l'ossigeno. Questa è la funzione del ferro e questo ci permette di generare energia. Bruciamo nutrienti e creiamo la catena respiratoria grazie al ferro, altrimenti non potremmo vivere. In realtà siamo come una specie di candela, in noi avviene una combustione ma senza fiamma e l'ossigeno per questa fiamma è fornito dal ferro. Ma purtroppo capita sempre che una parte dell'ossigeno non venga usata per la combustione, ma ossidi altre sostanze. Esatto, membrane danneggiate, grassi, proteine e, tra le altre cose, il DNA, specialmente nell'intestino. Di conseguenza il ferro è potenzialmente tossico. Può danneggiare il DNA, aumentare il rischio di tumore al colon, ed è noto che l'ossigeno, come il cloro attivo, ha anche un effetto tossico. Uccide anche cellule, soprattutto nell'intestino, e questo ci porta ai principali problemi. Se hai una carenza di ferro, cosa più comune nelle donne in gravidanza o nelle giovani donne che assumono un integratore di ferro, il primo effetto collaterale è la stitichezza, lo scombussolamento dell'intestino, dolori, coliche, crampi e poi smettono di assumere il preparato. E questo perché il ferro agisce come un antibiotico nell'intestino. Quantità elevate di ferro non assorbito possono distruggere completamente il microbioma intestinale e allora subentra la stitichezza, proprio come in una terapia antibiotica. È quello che fanno i normali prodotti a base di ferro classici ed economici. E naturalmente il ferro sa sempre di sangue. È quel gusto metallico che a nessuno piace davvero, forse solo ai vampiri, ma oggi sono rari. La gente normale, soprattutto i bambini, dice che il ferro sa di sangue, di metallo. Questo è il gusto tipico, metallo uguale ioni di ferro, che poi comportano questa potenziale tossicità. In più, l'assorbimento del ferro viene spesso inibito. Se assumo un integratore di ferro e poi bevo un bicchiere di latte, il calcio del latte ne inibisce l'assorbimento. Se prendo il ferro insieme a un caffè o a un tè, anche i polifenoli contenuti li inibiscono. Lo stesso se lo bevo con un bicchiere di vino rosso. In realtà solo l'acqua è adatta perché tutte le altre sostanze, inclusi i cereali e certe proteine, inibiscono praticamente l'assorbimento del ferro. Quindi spesso non basta assumere ferro, ma bisogna anche chiedersi quando lo prendo. Spesso è meglio a stomaco vuoto, ma così naturalmente ha un effetto molto più forte sull'intestino. E tutti questi problemi di gusto, di stabilità dei prodotti e di effetti collaterali hanno portato Taio a dire vogliamo sviluppare un altro prodotto, vogliamo percorrere una via diversa per risolvere questi problemi. Esiste un sale di ferro non solubile in acqua e che non sa di ferro, il che è positivo perché significa che non rilascia ioni di ferro. Ma poiché non è solubile in acqua, lo svantaggio è che tutto ciò che non lo è ha spesso una bassa biodisponibilità. E quindi dipende da come aumentare la biodisponibilità di questa sostanza non acquosa. E il nostro trucco o la tecnologia che abbiamo sviluppato è rendere queste particelle così piccole da poter essere assorbite direttamente come particelle, come liposomi. I liposomi sono diventati famosi proprio perché sono particelle così piccole che pelle e cellule possono inglobarle direttamente tramite endocitosi. Per questo però le particelle devono essere particolarmente piccole, meno di un micrometro. E il nostro ferro è di 0,3 micron. Questo non è nano. Nano sarebbe sotto 0,1.
Sì, bene. Mi è venuto subito in mente, non deve essere troppo piccolo, altrimenti avremmo tutti paura delle nanoparticelle.
Esatto, ed è solo 0,3. Lo chiamiamo microsomiale, ma microsomiale è in realtà un termine noioso. Abbiamo quindi coniato il termine endosomiale, ferro endosomiale, perché viene assorbito tramite endocitosi come un liposoma. E questo ferro non è solubile in acqua. In una bevanda chiara si vede un po' di torbidità. Si possono aggiungere alcuni milligrammi, è possibile. Si può usare persino nel latte, cosa normalmente non è possibile, perché il ferro interagirebbe con il latte. Il nostro si può usare nel latte. Il nostro può essere bevuto nel tè. Il nostro può essere bevuto con il caffè. quindi non ci sono interazioni con alimenti o cereali, lo posso usare nel riso, lo posso mettere ovunque, quindi non avviene alcuna interazione con gli alimenti e, cosa molto importante, non ci sono questi effetti collaterali nel corpo, quindi nessuna ossidazione del DNA. Lo abbiamo misurato sulle cellule, abbiamo fatto test di AMS, test di mutagenicità, abbiamo fatto anche test cellulari, antibiotici, non uccide le cellule, quindi non causa diarrea. Quindi abbiamo qui la possibilità di usare il ferro per bambini, donne in gravidanza e donne in generale in dosaggi tollerati e sicuri. Ed è per questo che sono molto, molto convinto di questo prodotto.
Sì, lo trovo anch'io molto, molto interessante e non ho ancora visto nessun altro integratore di ferro così valido. Anche se tutti i produttori in qualche modo dicono sempre di avere il migliore. Si può verificare facilmente quello che si ha già a casa come preparato di ferro. Basta aprire la capsula e assaggiarla. Se sa di ferro, allora sono ioni di ferro e portano con sé tutti i problemi che hai appena descritto. Esattamente così. Quindi è l'opposto di questo ferro, perché da un lato sappiamo che tutti ne hanno bisogno. Le donne sono particolarmente sensibili a questo perché durante le mestruazioni perdono regolarmente sangue e ferro. E per quanto riguarda la carenza, è diffusa?
A livello globale la carenza di ferro è la carenza nutrizionale più diffusa, questo è un dato di fatto. Ma soprattutto nel sud-est asiatico, in Sud America, in Africa, anche in Europa orientale e in Russia, c'è moltissima carenza di ferro, proprio perché il ferro si trova solo nella carne e molte persone non possono permettersela. Abbiamo già la prima tendenza qui in Europa, con tutti i vegani che dicono «non voglio più mangiare carne». Così la principale fonte di ferro viene a mancare e questo può portare a carenze. Abbiamo anche due casi nella nostra azienda, due persone molto pallide che quando parliamo di carenza di ferro dicono di averla davvero. Seguono un'alimentazione vegetariana o vegana e hanno effettivamente una carenza di ferro, quindi devono cercare un'integrazione diversa. Ora però vendiamo in tutto il mondo, vendiamo in EMEA, Europa, Medio Oriente, Africa, e siamo molto forti in paesi come Medio Oriente, Arabia, Iran, Sudafrica, perché lì naturalmente le carenze sono ancora più diffuse. In Germania le donne sono molto spesso colpite, soprattutto le giovani in età fertile hanno spesso carenza di ferro. Ma come detto, questo può riguardare anche i vegani. Bisogna verificarlo, analizzarlo, misurarlo. Ho una carenza di ferro. I primi sintomi sono spesso stanchezza, esaurimento, pelle pallida, maggiore suscettibilità, deficit immunitari. Poi basta farsi misurare i valori e, se la risposta è sì, bisogna scegliere il prodotto migliore.
Nella tua conferenza che ho sentito, hai citato anche uno studio sugli atleti e l'ho trovato fantastico. Lo trovo fantastico perché dimostra esattamente quello che cerco sempre di dire in tutte le puntate precedenti. Si parla sempre solo di carenza clinica e si dice che in Germania non capita così spesso e quindi non servono minerali, non serve integrazione, ma anche una piccola quantità, anche se non hai una vera carenza, cioè non hai anemia, non sei pallido, ma sei una persona normale, ha senso assumere un po' di ferro. C'è uno studio a riguardo?
Sì, lo studio è stato condotto in Giappone su 100 atleti, 50 donne e 50 uomini. Gli uomini erano calciatori, le donne praticavano power yoga. Il power yoga è un po' più impegnativo dello yoga normale, è molto atletico e fa sudare. La cosa interessante è che questi atleti non avevano carenza di ferro. Normalmente diresti non hanno bisogno di ferro, poi hanno ricevuto solo una piccola quantità di ferro, cioè 3,6 mg, che corrispondono a circa il 20% del fabbisogno giornaliero per 4 settimane. Personalmente, da scienziato, avrei detto non verrà fuori nulla, non troveremo niente. Ma essendo uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, gli atleti, i calciatori, hanno riferito di rigenerarsi più velocemente e di essere meno stanchi dopo una partita. Questo può ancora essere spiegato perché naturalmente il ferro ha un claim salutistico legato alla riduzione della stanchezza e all'energia, ma certo non dopo così poco tempo, 4 settimane, e nemmeno con una dose così bassa. E l'altra cosa interessante nelle donne è che hanno detto di avere meno sbalzi d'umore e di sudare di meno, E questo mi ha fatto riflettere come posso collegarlo al ferro con una quantità così piccola e anche solo dopo 4 settimane. Così sono tornato alla letteratura scientifica e ho approfondito. Ma il fatto è che abbiamo bisogno del 5 al 10% del ferro che consumiamo ogni giorno per produrre enzimi e ormoni. Enzimi del ciclo di Krebs, del metabolismo energetico tra le altre cose, questo spiega i calciatori, ma anche ormoni come la tiroxina, cioè gli ormoni tiroidei. E questo è molto molto importante per le donne perché molte hanno problemi alla tiroide come l'ipotiroidismo. Quando si pensa alla tiroide si pensa sempre al selenio e allo iodio, ma non al ferro. E questo ferro serve anche per produrre ormoni tiroidei. E naturalmente se hai abbastanza ormoni tiroidei hai meno sbalzi d'umore, più energia e sudi di meno. E questo potrebbe spiegare perché, con una piccola quantità di ferro, anche senza una carenza, si vedono effetti dopo 4 settimane. E significa anche che se chiedi a una donna sei vegetariana o vegana, molte rispondono di no. Allora quante volte mangi carne? Tutti i giorni? No, assolutamente no. Molte mi dicono una volta a settimana, ogni tanto due, quindi in modo molto irregolare. E questo può essere spiegato dal fatto che questa piccola ma regolare dose quotidiana costituisce praticamente un apporto di base. Significa che se il corpo ha bisogno di qualcosa per produrre un enzima in quel momento e il ferro è presente, è meglio che doverlo mobilitare con difficoltà. Questo può spiegare che ci sia davvero un effetto con questa dose bassa. E quindi possiamo dire che è una dose sicura, senza rischio di sovradosaggio o effetti collaterali. Ed è un'integrazione continua. Questo parla a favore dell'assunzione di una piccola quantità in un multivitaminico dalla A alla Z, non so se la F copra il ferro.
Sì, è vero, riassumo brevemente, ha sicuramente senso assumere ferro, anche una piccola dose. Soprattutto naturalmente se hai anemia o un problema, allora sicuramente ne abbiamo urgentemente bisogno. Se sei spesso stanco, pallido e così via, questo è un segnale. E d'altra parte bisogna fare molta attenzione perché è così pericoloso.
Esatto.
Perché ha un effetto antibiotico e poi ha effetti collaterali, perché può causare tumori, l'hai già spiegato tu. E ora avete trovato la soluzione e hai anche spiegato come.
Così i nostri clienti lo usano in 3 fasce di dosaggio, si può dire. La prima è naturalmente terapeutica. Se ho anemia e una carenza clinica di ferro, ho bisogno di dosi molto alte, a volte 50 mg o 56 mg al giorno. E proprio in quest'area le donne hanno enormi problemi. Esistono farmaci con 50 mg di ferro, come solfato ferroso, che le donne prendono 1 o 2 volte. E poi hanno enormi problemi intestinali e il tasso di abbandono è del 50, 60 o 70%. E non serve a nulla se la donna dice «Non prendo più il preparato, preferisco vivere con la mia carenza di ferro piuttosto che continuare a soffrire». Quindi, a livello terapeutico, dosi molto elevate sono ben tollerate nel nostro preparato. La seconda area è quella preventiva. Se sono vegano e non assumo ferro, ho bisogno dei miei 14 o 28 mg al giorno, allora esiste questa dose preventiva. Ma deve essere giustificata. Se non mangi carne, allora ovviamente hai bisogno di questa dose preventiva. E infine l'ultima fascia è questa dose bassa, 3,6 mg, che puoi assumere semplicemente come supplemento alla vita quotidiana, anche se mangi carne e non hai carenza, come apporto di base. Queste sono in realtà le 3 aree di applicazione.
Quindi, se non avete preso appunti, li metto nelle note dell'episodio. Così li avete nero su bianco. Stefan, è stato fantastico, era il nostro primo episodio e l'ho trovato così chiaro, e tu l'hai spiegato in modo splendido. Mi sono divertito molto e sono felicissimo che tu sia qui. Va bene, molte grazie. Sì, e non vedo l'ora dei prossimi, abbiamo altri temi. Parleremo anche di magnesio, presenteremo un nuovo estratto vegetale di moringa e molti altri argomenti. È fantastico che lo facciamo insieme. Grazie mille per essere stato qui.